Il Signore è con voi.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse alla folla: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra di loro: Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
Alleluia, 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 alleluia.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Continua ancora questo capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, dove Gesù sta parlando del pane della vita. E l'abbiamo visto ogni domenica in questo mese di agosto, e il primo versetto si riallaccia all'ultimo che abbiamo letto la settimana scorsa, dove Gesù parla del pane della vita come parola di Dio. Il messaggio, questo messaggio è carne non intende biologica come la intendiamo noi, carne nell'ebraismo significa proprio debolezza. Quindi il messaggio di Gesù contiene una debolezza che noi dobbiamo mangiare, cioè farlo diventare nostro. Non deve essere una cosa esterna. Fino a quando io ho bisogno di appellarmi a qualcosa di esterno per perdonare Lisa, che mi ha combinato tanti guai, dico vabbè, Gesù mi ha detto di perdonare, allora la perdono. Allora siamo ancora, non abbiamo mangiato la parola. Se invece questa parola è diventata dentro di me, e l'amore che io ho dentro di me è più grande del male che mi fa Lisa. Quindi io non c'è bisogno di appellarmi ad una legge esterna. Questo significa mangiare e averlo dentro di sé e prendere anche le parti deboli del messaggio e accettare la mia debolezza, la mia povertà, il mio limite. E poi quindi la gente che sente parlare Gesù dice: ma come può costui darci la sua carne da mangiare? Ma che andiamo verso il cannibalismo, e rimane stupita, normalmente, giusto così. Gesù non si ferma, continua e aggiunge un carico dicendo di bere anche il sangue. E qui si rompono tutti i telefoni, perché ancora oggi gli ebrei, quando ammazzano l'agnello, agnellazzo, tolgono tutto il sangue, lo fanno scolare tutto per non contaminarsi, perché il sangue è la vita, e c'è scritto chiaramente nella Bibbia che non mangerai carne con il sangue. Quindi Gesù va contro la Bibbia, e qui c'è tutto un rivoltarsi contro Gesù, giustamente, non possono capire. Ma qui Gesù sta parlando adesso dell'Eucarestia, e prendere il pane della parola, dopo il pane della parola prendere il pane eucaristico con il sangue. Noi molte volte nelle messe facevamo intinto nel vino sangue, ma adesso è stato tolto perché tra Covid, cose igieniche, mangiamo quell'ostia al sapore di amochina, perché quelle mani tutte imbrattate, così, vabbè. Ma che significa questo? Che significa? Allora, dobbiamo uscire da questa concezione magica dell'Eucarestia. L'Eucarestia, prima di tutto, ha bisogno della parola. Dopo, ecco, io prendo l'Eucarestia non per santificarmi, non perché così aggiù fatta parte mia, ma perché io divento come Gesù. E quindi ecco l'effusione del sangue. Io vivo il Vangelo anche a costo della morte. Mi puoi ammazzare? Mi puoi perseguitare, puoi dire peste e corna, io continuerò a vivere il Vangelo sino all'effusione del sangue. Questo significa. E qui Gesù dice chiaramente, chi mangia di me vivrà per me, come io sono stato mandato dal Padre, io mando voi. E qui c'è il mandato di Gesù ad evangelizzare. Perché la comunione, il vivere il Cristo non è per la nostra santificazione personale, ma per l'evangelizzazione, quindi nel nostro piccolo, così come lo possiamo fare. E noi siamo mandati a sentirci, ma non è soltanto, ecco, il canto per dire una cosa è che se tu canti perché ti piace suonare la chitarra oppure perché ti piace cantare. Oppure canti perché senti che c'è un mandato divino. E quindi non è che oggi mi sento, oggi non mi sento. Lo faccio perché ho una missione. Chi mangia di me vivrà per me. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Poi ci sarà un doppio mandato, lo vedremo dopo la risurrezione. Quando Gesù risorge. E va a trovare questi quattro apostoli chiusi nel cenacolo per paura di essere arrestati. Dice: Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E qui è un altro mandato ancora più brutto, perché è un mandato dopo aver sperimentato la delusione del tradimento. Fino a quando mi tradisce una persona estranea, e va bene, ma qui Gesù viene tradito dai parenti. Viene tradito, parte la madre, ma gli altri fratelli lo tradiscono, è tradito dagli amici più cari. Eppure, ecco, Gesù continua. Quindi non, di per sé non dovremmo fermarci dinanzi a niente, dinanzi a niente. L'esempio, qui abbiamo Ida Puricelli, 93 anni, con un ictus, tutta storta, tutta malconcia, eppure... È qui, guardatela, con una badante, dice io vengo, volere e potere, ecco qua. E Ida prega per la conversione dei suoi cari, quando morirà, gli ho detto si convertiranno. Quindi, e allora mi hanno detto, ce l'hanno da aspettare allora. Lode, per dire, ecco, credere in questo mandato sino all'effusione del sangue. Quindi fare la comunione non è soltanto perché è domenica o perché sono in grazia di Dio. Faccio la comunione perché io voglio vivere il mio mandato come Gesù. E quindi non c'è più mi sento, non mi sento, mi fa simpatia, mi fa antipatia, e me lo fa fare, non me lo fa fare. Mi buttano fuori da una parte, andate dall'altra, scuotete la polvere e andate. Se tu credi che c'hai un mandato divino. E oggi pomeriggio vedremo la chiesa di Efeso, dove c'è il vincitore. Chi è il vincitore? È quello che con tutte le difficoltà, persecuzioni, cose, continua il suo mandato perché crede di avere un mandato divino e quindi qualsiasi persecuzione, malattia, difficoltà, cose, non potrà mai ostacolarlo. Ecco il vincente. E Gesù dice: vivrà per me. Quindi teniamolo chiaro quando facciamo la comunione. il corpo di Cristo, amen, non è aggiufata parte mia, amen, io divento come Gesù e ho Gesù dentro di me per vivere come Gesù, il mandato del Padre. Il Padre ha tanta fiducia in me da questo. E quindi c'è l'invio in missione. Qui questo mangiare, vi ricordate quando facevamo la comunione e ti diceva devi farla appiccicare qui sopra perché non devi masticarla, non devi fare così e poi con la lingua fare din 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 din. Qui il termine è trogein, che significa mangiare, rosicchiare, masticare. Quindi il messaggio di Gesù è qualcosa che devi interiorizzare e che ti porta alla vita. Il Padre che ha la vita, io vivo per il Padre, vivrà. Se questo messaggio ti fa stare bene, ti fa vivere, allora vai avanti. Se questo messaggio non ti fa vivere, allora levaci mano. E di per sé questa è l'omelia. Perché questo è il breve passo. Mi piace continuare l'omelia, non posso lasciarvi con 7 minuti, no, non è da me, non è da me. E questa settimana è una settimana di guarigione, di guarigione. Noi dobbiamo chiedere a Gesù di guarirci. E allora vale la pena ricordare il ministero di guarigione. Anzitutto volerlo. Volerlo. Gesù diceva ai malati, cosa vuoi? O ci sei o ci fai. Perché lo devi pronunciare. Io voglio guarire, io voglio la guarigione. Vuoi guarire? Cosa vuoi che io ti faccia? E quello che guarisce principalmente è la parola. E di parole qui ne avremo in abbondanza. Fattasi sera gli furono presentati molti indemoniati ed egli con la sua parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati. Questa è Matteo 8,16. Questa, quindi ecco quanto è importante la parola. Poi, la solita, non li guarì né un'erba né un emolliente, ma la tua parola che tutto risana. E Sapienza 16,12. Non ci sono malattie mortali, non esistono. Ha 3 mesi di vita, dopo 3 mesi muore. Certo, la parola crea. Ezechia si ammalò di malattia mortale. Egli pregò il Signore che lo esaudì e operò un prodigio in lui. Quindi non esistono malattie mortali, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, perché Gesù se guarisce, guarisce dal semplice raffreddore a una malattia mortale, non esistono. E Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre, dice Ebrei 13, 8, 9. Quindi non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine. Se Gesù 2000 anni fa, quando c'era lui, passava e guariva, adesso che passa dice no. Ormai sono passati già 2000 anni, facciamo altro. Gesù guarisce anche oggi, è lo stesso ieri, oggi e sempre. E io ho scoperto, credo, che Gesù guarisce specialmente nella comunità, dove c'è la comunità riunita, dove si prega insieme. Ma non soltanto le preghiere di guarigione, oppure fammi una preghiera, cosa. E stamattina, guardando gli appunti, mi sono ricordato anche un semplice rosario. Poi mi direte perché avete sospeso il rosario ad agosto e si va in ferie. Io questo non mi va giù. Comunque va bene. Quest'estate eravamo in crociera e l'aria condizionata a palla e mi si bloccò un braccio. Avevo sto braccio tipo l'uomo infermo, sto braccio così, antinfiammatorio, poi non può prendere il sole, ho messo un po' di pomata e cosa. Ma detto, vabbè, me lo tengo, camminavo così, tra l'altro mi lavavo i denti così, insomma, tutto così. Eravamo a Mykonos o Santorini. E c'era quella mezz'ora libera o un'ora per vedere tutti a correre, cari, dovevano vedere l'ansia di vedere tutto. Io ero stanco, malato. Mi sono seduto in una piazzetta e c'era Rita. Tutte mangiare sul gelato, c'era un altro prete che poi sulla nave si mangia di tutto e di più, mancava ancora gelati, prete e polli maestra tolli, veramente. E così, e allora eravamo seduti, allora arriva Rita, che è la sorella santa dell'Efrescoso, e fa, diciamoci un rosario. E quindi siamo messi io, Rita e Stefania, che sono, hanno fatto il voto di fare 4 rosari al giorno. Chiama le sceme comunque, però. E ci siamo seduti e ci siamo detti il rosario. Al termine del rosario, il braccio io lo alzavo. E senza che io avessi chiesto niente, la preghiera comunitaria, quanto è importante. Mi sono ricordato sempre stamattina, Raffaele aveva la febbre, era bambino e mi pare che era festa di Pasqua, non c'erano tutti a mangiare a casa dai genitori e la mamma ha detto diciamoci un rosario e mi ricordo pure papà si aspettò in un salotto e gli disse il rosario, al termine del rosario Raffaele che aveva la febbre 38, sfebbrato. Allora anche un semplice rosario, io credo che quando la comunità prega insieme e Gesù è presente. E ricordiamoci Tommaso diceva, beh, prego a casa, vi seguo. No, l'esserci fa la differenza. Ho detto due esempi del rosario, ma ce ne sono di esempi. A me il rosario piace dirlo da solo, però mi accodo quando viene detto da altre, proprio perché credo che nella comunità il Signore si manifesta. E continuando ancora, se ti ammali, dice il Siracide, non scoraggiarti, prega il Signore e ti guarirà. Questa è Bibbia. Non scoraggiarti, prega il Signore e ti guarirà. Allora, o ci crediamo nella parola, oppure ce ne possiamo andare a casa. Perché, vabbè, siamo una settimana alla Tuil, va anche bene. Imporranno le mani ai malati e questi staranno meglio. Stamattina il Signore ci ha detto che ce li impone Lui. Poi domani mattina noi avremo un'imposizione delle mani personalizzate. È ovvio che dobbiamo togliere ogni rancore, ogni cosa. Se qualcuno conserva la collera verso un altro uomo, come oserà chiedere la guarigione al Signore? E qui qualcuno che ci ha fatto del male c'è sempre, scioglietelo e lasciatelo andare, ci ha detto la parola, lascia salire. E, tra l'altro in questa settimana, settimana di guarigione, il respiro dell'uomo è una fiaccola del Signore e scruta tutti i segreti nascosti del cuore. Quindi, tra l'altro ogni pomeriggio, ho scelto di farlo il pomeriggio, e avremo questa preghiera del cuore per scrutare dentro di noi. Chi conosce i segreti dell'uomo se non il respiro dell'uomo che è in lui? Io faccio sempre questa esperienza. Ormai con la mia mente penso una cosa. La penso, la ordino, la cosa. Poi faccio la preghiera del cuore, ci respiro sopra. Quando vi dico respiraci sopra, sembra quasi scopro che voglio altro, penso altro. Perché il respiro ti porta nelle profondità del cuore dove c'è la verità. Perché poi la mente, la mente educata, la mente disciplinata, la chiamala come vuoi, ma sempre così è. E offri a Dio profumi e fior di farina perché si ricordi di te e fai un'offerta generosa secondo le tue possibilità. Poi chiama il medico, quella di fare un'offerta. E oggi c'è la questua per i carcerati. Considera come messa nel granaio l'elemosina che hai fatto ed essa ti libererà da ogni male. Ti difenderà dal nemico meglio di uno scudo massiccio o di qualsiasi lancia. E Siracide dice 29, 12, 13. L'importanza dell'elemosina. Poi falla, ma non sai, non stare lì a sindacare se va bene, non va bene. Fa bene a te, ti guarisce, ti libera e ti difende meglio di qualsiasi altra cosa. Questo va detto. Perché è importante, non possiamo fare soltanto preghiera. La lode, Giosafat mandò avanti lo schieramento, i cantori, e i cantori vestiti con i paramenti sacri. Ai tempi mettevamo le cocol, poi devono far vedere questi quattro stracci che hanno, e quindi queste cocol furono abbandonate. Però vestiti con i paramenti sacri perché lodassero il Signore, lodate il Signore perché eterno è il suo amore. E mentre loro cominciarono a cantare, il Signore fu contro i nemici. Il canto non è soltanto qualche cosa da mettere perché per la celebrazione, un riempitivo, non c'è nessuno che loda, facciamo un canto. Il canto è un grande esorcismo. Vi ricordate questi difatti? I più grandi problemi? Da nord a sud, isole comprese, sono nel gruppo del canto, perché è quello più attaccato dal diavolo. Quando loro cantano, quando Davide suonava e cantava, lo spirito se ne andava, lo spirito se ne va. E allora, se siamo oppressi, perché molte volte le malattie vengono dal diavolo, se siamo oppressi, canta che ti passa. E vabbè, sono un po' stonati, sono un po'... a chi ci sono ve li presento perché poi si sentono declassati. Allora, Patrizia Frescoso, Giovanna Bertaccini, Rosangela Ornella, Elena, e auguri a tutte le Elene, Margherita Lo Spalluto, Roberta Frescoso, Marco Tamano, a cavallare le gambe, Nicola Mariello, generalissimo. Carmine Sica, Giovanni Manco e Beppe Muratore, lode al Signore. Amen. Grazie Gesù, grazie Gesù. Poi ci sono alla console Giuseppe, Umberto, Roberto e Annalisa. Grazie Gesù, grazie. Ah, c'è anche Gabriele Valbusa, che è lì in fondo accanto a una ragazza. Lode al Signore, vabbè, ci vuoi fare. Lode al Signore. Va bene. E qui pregheremo noi, ma pregheremo anche per chi è rimasto a casa, per Jacopo, per Roberto, per Giulio, per Nenuzzo, per i gemelli, per Valentina Sara. E Signore, il mio servo giace a casa. Paralizzato, soffre, sia fatto secondo la tua fede, sia fatto secondo la tua parola. Fede, bisogna crederci. Io più volte, perché siamo presi, ecco, una delle parole diceva: non credere, non pregare chi non ti può salvare. È stata una delle tante parole di stamattina che io non ho ripreso. È Gesù che ci salva, io credo in te. Io credo, e dobbiamo ripetercelo e convincerci almeno noi, perché poi, ecco, con questo concludo, Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e vai a casa. Vista la loro fede, il paralitico si fece portare. Quindi, Mauro, che è a casa, non sa che voi lo state prendendo, e Gesù, vista la fede di Antonietta e di Mario, ecco, guarisce. E così anche Adolfo, vista la fede di Anna Maria, Gesù guarisce Adolfo. La nostra fede. E io dico: Signore, ma quanta fede c'ho? Io credo, Gesù, che tu sei vivo, io credo che tu sei lo stesso ieri, oggi e sempre. Amen. Grazie, Gesù. Offertorio. Dopo, oppure adesso? Va bene, la madre mi dice: no, offertorio, fermi tutti. Lettura. Sì, prima del... dammene una a me.
Faccio leggere loro
E presentiamo al Signore alcune intenzioni prese a caso dal cesto e diciamo: grazie Gesù. Ti preghiamo tanta salute per i miei familiari, per Rosanna e per Michael, per Per questo ti diciamo grazie Gesù. Ma c'è l'anima, cosa c'è lì?